Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 14. Benvenuti alla puntata 14 di Fantascientificast. Oggi abbiamo iniziato senza troppe bombe atomiche o scenette. Riprenderemo poi le buone abitudini di una volta con le prossime puntate. Un caro saluto da Paolo.
E da Omar.
E giusto per non farci mancare le novità, dato di solito facciamo un'introduzione e poi iniziamo con i nostri quadranti. Oggi il primo quadrante ce l'abbiamo già durante l'introduzione. Così, iniziamo con The Dark Side of the Screen e abbiamo ovviamente in studio il nostro Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo!
Buonasera!
Ciao, reduce da visioni oniriche di Ridley Scott
i soci. Avete capito che questa sera andiamo nello spazio, anzi torniamo nello spazio, difficilmente ci allontaniamo dallo spazio quando parlo di cinema qui a Fantascientificast, perché... perché uno dei film più attesi della stagione, per non dire insomma di anni, è Prometheus. Lo avete in qualche modo introdotto, l'avete detto, e quindi mi ritrovo nella scomoda posizione di dover commentare un film che raccoglie l'eredità enorme della saga di Alien
e la cattiveria dei fan, immagino.
Eh sì, io sapete che su queste cose sono abbastanza intransigente. Quando si va a toccare una creatura, insomma, ma anche un film di importanza capitale, che ha segnato un'epoca, che ha fatto entrare i film di fantascienza nell'epoca adulta, un vero e proprio fanta horror, ha fatto uscire la fantascienza dal circuito dei B-movie per elevarla a film d'autore. Quindi Alien è un film con cui è molto difficile confrontarsi. Però vedere Ridley Scott, che insomma nel 79 ha partorito questo film, di certo c'è da dire che dietro c'era un grandissimo contributo, la storia della genesi del primo Alien è molto travagliata e tra l'altro parte da film italiani di serie B, come erano detti una volta, che furono la grande ispirazione di Dan O'Bannon, uno sceneggiatore dimenticato, ma che veramente fu l'autore assoluto di Alien, anche se poi ci furono alcune modifiche nelle sue idee. Che dire, torniamo in queste atmosfere, nelle atmosfere di Alien, nello spazio con la compagnia, insomma la compagnia che conosciamo bene, quella di Weyland, che vuole andare nello spazio, un prequel che si svolge una trentina d'anni prima del primo Alien e che, come fu dichiarato, Ridley Scott ha sprecato molte parole per dire che questo non sarebbe stato un Alien, un prequel, un qualcosa, ma poi di fatto la pellicola lo smentisce. Io cercherò di fare meno spoiler possibili per chi ancora non lo avesse visto e vuole andare a vederlo.
Suoniamo comunque un bel spoiler alert nel caso...
Bravissimi, voi suonatelo.
Lo facciamo, tranquillo.
Benissimo, allora, Prometheus, il nome dell'astronave che porta i nostri protagonisti, quelli che andremo a conoscere nel film, su un pianeta, sulla base di alcune incisioni rupestri che vengono ritrovate nel prologo del film in Scozia. Perché queste incisioni rupestri, e qui non si rivela niente della trama perché è l'antefatto che serve a introdurre tutto, vengono ritrovate nelle varie civiltà antiche, che hanno abitato la Terra, tutti uguali questi uomini enormi che indicano una costellazione. Questa costellazione viene individuata e i nostri protagonisti vanno a bordo del Prometheus, un'astronave di varia composizione. Ci sono i due scienziati protagonisti che sono Noomi Rapace e il suo fidanzato Logan Marshall Green, poi vari mercenari, tra virgolette, che poi sono scienziati dello spazio, tra geologi e biologi, alcune guardie ovviamente armate. Charlize Theron, bellissima e
Come
molto
nei panni di se
stronza.
stessa.
Esatto. E poi abbiamo Idris Elba che è il capitano, molto bravo lui, e l'androide che ormai c'è praticamente in tutti i
Un
film di
classico.
Alien, della saga di Alien, che è in questo caso David, interpretato da Michael Fassbender. Molto buona la sua interpretazione, è un cyborg, praticamente Michael Fassbender, però. Da questo momento iniziano i problemi. Io, per onor di, ovviamente di sincerità, devo dirvi che il film non è quello che ci si aspettava, che uno potrebbe dire non è male. Purtroppo invece ci si aspettava magari non un capolavoro, ma un film che proponesse qualcosa di nuovo,
All'altezza, se vuoi.
all'altezza, certo, che spiegasse, che fosse affascinante. E invece purtroppo abbiamo ben poco di tutto questo, soprattutto perché quando si fa un sequel e questo è scritto da persone che sono cresciute magari vedendolo soltanto i film sullo schermo, perché gli sceneggiatori sono all'incirca sulla quarantina, tra l'altro uno dei due è Damon Lindelof che ha scritto molti episodi della serie televisiva Lost. Ecco, forse il problema è proprio lì, perché la trama diventa schematica, accumula, proprio come succedeva in Lost, delle fascinazioni, degli aspetti, degli spunti, non li risolve e lascia poi la porta spalancata.
Comincio a pensare che veramente l'impronta di J.J. Abrams e delle sue
No, no,
creature
no, no,
ormai si stia
no.
propagando come un virus.
E purtroppo. E direi che i fatti ci hanno dimostrato che come le altre serie TV di J.J. Abrams sono state, se non un sonoro flop, poco ci manca. Anche quelli che sono cresciuti col J.J. Abrams Touch, che di certo non è lo Spielberg Touch, anche se J.J. Ci terrebbe molto a sembrare l'erede di Steven Spielberg, in realtà non è affatto così. Fa più male che bene, soprattutto al cinema, perché il cinema non è televisione, e questo
Sì.
di sicuro non sarò l'unico a pensarla
Altri
così. Cinema. Esatto.
schemi, altre necessità, se vuoi.
Il cinema deve essere ancora cinema. E purtroppo bisogna dire che anche la regia di Ridley Scott è abbastanza appannata, salvo alcuni momenti, alcuni anche molto scioccanti, uno in particolare, ci sono ben pochi guizzi, anzi l'uso dello spazio non è che sia particolarmente significativo. E questo è un grande dispiacere. E oltretutto, quella che era una delle immagini più iconiche della saga di Alien, ricorderete poi il primo Alien, no? L'alieno che viene ritrovato all'inizio,
Il
lo Space Jockey
Space
famoso.
Jockey, esatto.
Chi lo vedrà capirà nel finale perché si rimane abbastanza basiti nel vedere che si buttano tutte le carte all'aria e si tolgono i presupposti al primo film iniziale. Detto questo, il lavoro degli attori è ottimo e non è certo colpa loro. Se il film va un po' al di sotto, ma molto al di sotto, diciamoci la verità, delle aspettative, è soprattutto la sceneggiatura che non funziona, molte delle ambizioni che vengono frustrate. Anche se ci sono, beh, temi creazionisti, filosofici, purtroppo i dialoghi sono quello che sono, e questo va detto. Purtroppo al giorno d'oggi troppi sono sceneggiatori che passano, e mi dispiace dirlo un'altra volta, dalla TV al cinema. Una volta gli sceneggiatori erano davvero di ben altra caratura. Erano persone cresciute con un certo tipo di letteratura, di cinema. Anche se vogliamo, e oggi forse i veri bravi sceneggiatori mancano. Nonostante ci siano, potrei citarvi dei nomi a caso: Lovecraft, Conrad, ma anche cinematograficamente Kubrick oppure addirittura Tarkovsky. Ma il problema è che sono soltanto patine per chi ovviamente conosce questo tipo di cultura cinematografica o letteraria. Per gli altri rimane un film che ha sicuramente abbastanza ritmo, grandissime e bellissime scenografie. Naturalmente non discuto il comparto tecnico perché è di livello eccezionale, tranne. Questo va detto perché chiunque lo vedrà se ne accorgerà, il trucco, in particolare di un personaggio che è veramente clamoroso, trucco proprio fisico. E spiace perché stiamo parlando senza mezzi termini di una occasione mancata, ma ovviamente ognuno poi si farà il suo giudizio. Chi lo ha visto, chi ancora dovrà vederlo, poi magari commenterà anche sulle nostre pagine, su Fantascientificast, sulla nostra mondo.
È mia intenzione andare a vederlo la prossima settimana, onestamente, perché mi incuriosisce, sai, chiudo un attimino un cerchio che si è aperto anni fa, che ho vissuto in
Certo.
seconda battuta.
Ma infatti, anche non volendo, questo è un film che comunque si va a vedere perché c'è dietro, insomma, un po' quella che è stata la nostra infanzia, la nostra adolescenza. Insomma, chi non si ricorda i vecchi film, il primo Alien che faceva veramente paura.
Paura.
Il
Sì,
primo
sì, sì.
Alien era un thriller, era una caccia all'uomo, era il mostro nello spazio.
Sì, vedere il mostro del primo Alien oggi fa un po' sorridere, però sicuramente l'ambiente,
Ah, ma credimi che ancora oggi rivederlo in edizione rimasterizzata in Blu-ray è veramente spettacolare, soprattutto perché c'era un uso della fotografia, dei colori, del buio, ed era veramente
Sì.
eccezionale. Il secondo invece era il film d'azione, fantascienza d'azione per eccellenza. Lì James Cameron si era veramente scatenato con i Marines dello spazio e di certo, ripensando anche ai dialoghi che c'erano in quel film. Insomma, qui ti cadono un po' le braccia, ma manca lo spessore, manca un po' di introspezione, di tridimensionalità. Ecco, paradossalmente c'è il 3D usato anche bene, soprattutto all'inizio, poi, ma non c'è la tridimensionalità dei personaggi, sono
Ma
più le astronavi e gli ambienti che i personaggi. Dimmi.
per cui diciamo ha sofferto un po', se vuoi, quello di l'effetto Guerre Stellari, cioè che
Diciamo.
diciamo, la seconda trilogia, nonostante ovviamente i tecnicismi più sofisticati dati dal fatto che è più recente, però fondamentalmente
Ha
soffriva di
perso di
una.
spessore.
Esatto.
Diciamo che là magari poteva anche esserci un disappunto maggiore perché lì era proprio il demiurgo assoluto della saga che riprendeva la sua saga. Qui è soltanto, tra virgolette, il regista e gli sceneggiatori che ci mettono mano, però sono due persone completamente estranee al progetto. Certo, uno si chiede se fosse stato lo sceneggiatore e gli sceneggiatori originali del primo Alien magari a riscrivere quella storia che loro avevano immaginato, chissà. Che cosa sarebbe successo? Per varie vicissitudini, non ultime quelle di vita e di morte, non è possibile, quindi non sapremo mai. Purtroppo pare che ci sarà un altro sequel.
Pure.
Sequel e prequel. Il film non ha incassato benissimo in America, cioè ha incassato meno di quello che è costato. Costato 130 milioni e ne ha incassati circa, vabbè, non molti, meno,
Poi
127.
questo vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che
Però
pare che
nel
anche
mondo,
John Carter
esatto.
stia per uscire secondo, ma avesse
Nel
avuto lo
mondo ha incassato
stesso.
moltissimo, soprattutto in Europa, quindi ha più che raddoppiato i guadagni, hanno superato i costi, insomma, più raddoppiandoli. Quindi possiamo pensare che su scala mondiale possa uscire, e io dico purtroppo, un seguito. Certo, lo sceneggiatore, perlomeno Lindelof, non dovrebbe esserci più, quindi questo magari ci lascia ben sperare per un eventuale seguito, di cui però credo che a questo punto pochissimi sentiranno il bisogno.
Giacomo, dicevi che il 3D anche in questo caso, diciamo, non è che aggiunge quel tocco in più praticamente, cioè
No,
c'è o
si
non
gioca
c'è, non
molto
fa
sulla.
differenza.
No, esatto, si gioca molto sulla profondità di campo, sul fuoco, messa a fuoco e non messa a fuoco, sui primi piani, soprattutto non ci sono, ma questo grazie a Dio, le forzature, diciamo così, di prospettiva o d'oggetti che vengono lanciati contro il pubblico. È un 3D funzionale, è usato bene, non invasivo, però diciamo che. Io avrei preferito vederlo 2D a questo
Ci
punto.
credo. Va bene, che dire, andiamo con scetticismo alla sala cinematografica. Grazie Giacomo per questa recensione e introduzione, magari abbiamo spento un po' di entusiasmi. Sicuramente per tutti gli appassionati di fantascienza, come giustamente dicevi, è un film comunque da vedere.
Assolutamente.
Grazie ancora e al prossimo episodio.
Grazie a voi, un saluto a te Paolo, a Omar e a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
My God, it's full of stars.
Puntata 14 di Fantascientificast, come sempre largo spazio alla fantascienza gold con il nostro professore Massimo De Santo. Ciao Max.
Ciao a tutti.
Ciao Max.
Allora, ciao Omar. Qual è l'argomento di oggi?
No, io innanzitutto voglio sapere quanto tempo ho, perché l'argomento di oggi è controverso, quindi se ho 2 ore e mezza, 3, posso cercare di trattarlo. No, scherzo, ho pensato che diciamo, dopo una stagione intera in cui sostanzialmente ogni lavoro che ho presentato, ogni autore che ho presentato, no, ho sempre detto che ero innamorato alla follia, che mi piaceva da impazzire, ho deciso di cominciare a trattare qualche caso controverso.
Oh.
Uno dei più famosi, controverso sempre dal mio personalissimo punto di vista, anche se in questo caso vedremo che è controverso in assoluto, e quindi ho scelto Philip José o José Farmer. Questa è una delle prime controversie sul suo secondo nome, che si sa derivare dall'affetto verso una sua zia di nome Josephine, quindi che non c'è niente a che vedere col José o José, diciamo, sudamericano, che però la maggior parte, diciamo, delle citazioni, dei posti in cui viene referenziato il nome, invece viene accentato questo nome. Addirittura leggevo su Wikipedia, ma non so chi l'avrà scritto, che era questa accentazione serviva proprio per trasformare questo Josephine invece in José, in José, diciamo, sudamericano. Insomma, come vedete, questo personaggio, questo autore è
già
controverso
già dal nome. Tra l'altro ne aveva parlato, accennato, diciamo, il tuo collega digitaliano Franco Solerio durante...
Ricordo che era una delle cose che gli erano piaciute.
Esatto, esatto.
Allora, è un autore che ha innanzitutto spaziato anche da un punto di vista proprio temporale per un periodo lunghissimo. È recentemente scomparso nel 2009 e ha continuato a scrivere fino agli ultimi giorni, e ha realmente affrontato, è un gran maestro della fantascienza, ha ricevuto i premi del gran maestro della fantascienza, lo è a tutto titolo, perché ha veramente spaziato su tutta una serie di tematiche che poi sono state rimaneggiate, risaccheggiate, riutilizzate dappertutto. Però io non voglio parlare adesso della figura di Farmer, che sarebbe troppo vasto, appunto, come dicevo ci avrebbero 2 o 3 ore. Mi limiterò a parlare di una delle sue produzioni più famose in assoluto, che ha avuto anche 2 o 3 addirittura, secondo me, sfortunatissime versioni televisive, non credo che sia mai andato sul grande schermo, che è Il ciclo del mondo del fiume. Poi citerò invece rapidamente un altro suo grande bellissimo ciclo, che è quello dei Fabbricanti di Universi, e giusto per far venire poi la curiosità e il sapore per una prossima puntata, 2 suoi romanzi singoli, che sono Venere sulla conchiglia e Il diario segreto di Phileas Fogg. Però questi proprio li citerò rapidissimamente, così che possiate dire: ma il Silo Prof questa volta ci ha ingannato. Allora, cominciamo col ciclo del fiume.
E via.
Lo conoscete? L'idea del ciclo del fiume è bellissima. Una delle idee più belle di tutta la storia della fantascienza che io abbia letto, che conosca. Un bel giorno tutta l'umanità, ma proprio tutta, quella proprio fin dai tempi più remoti fino ai giorni nostri, anzi al futuro, tutta intera si risveglia su un pianeta. Tutti quelli che sono morti, che sono esistiti, che sono vissuti e che sono morti nella storia dell'umanità, a partire veramente dalla preistoria, cioè addirittura come personaggio un uomo di Neanderthal, fino a un imprecisato futuro in cui si capisce che diciamo che possiamo posizionarlo comunque appunto forse nella seconda, verso il secondo secolo, dopo gli anni 2000, 2100, 2002, questo non si capisce molto bene, in cui si capisce che ci deve essere stato qualche evento decisivo che in qualche modo ha terminato la storia dell'umanità. Comunque tutti quelli che hanno vissuto lungo tutta la storia dell'umanità e poi sono morti si risvegliano tutti insieme su un pianeta caratterizzato dal fatto di essere attraversato da un unico vastissimo maestoso fiume, il mondo del fiume, appunto, River World. E insomma, che cosa vi devo dire di più? C'è da, diciamo, quale appassionato di fantascienza, ma io direi quale essere umano che sia dotato di un minimo di curiosità e sensibilità non comincia a scodinzolare rispetto a questi. che cosa si può immaginare di più bello? Tutti gli uomini di tutti i tempi, i personaggi più incredibili, no, da Giovanni Senza Terra a Ulisse, ma Mark Twain,
ogni tipo di intreccio è plausibile,
è possibile di tutto. Si scopre poi, diciamo, lungo la trama, cioè, ci compaiono ogni tanto qualche alieno, no? C'è qualcuno che non è esattamente un essere umano, che non si capisce bene che cosa ci sta a fare. E la cosa più divertente, l'ambientazione fantastica di questo ciclo, ho detto che Farmer ha affrontato numerosi temi anche particolari, è stato uno dei pochi scrittori di fantascienza che ha affrontato direttamente il tema della sessualità esplorandolo in tantissime dimensioni e forme, e allora si è inventato, lui aveva superato, diciamo, questo stadio di esplorazione biologica, diciamo così, ma comunque si svegliano tutti nudi.
Così,
quindi,
vabbè,
così. Belli, si svegliano sulle rive.
Per mantenere le tradizioni.
Però, ecco, subito si rivestono, perché poi si capisce subito che questo risveglio, dopo un primo shock iniziale, non può essere, insomma, un risveglio in paradiso, in una situazione, diciamo, ultraterrena, perché invece è tutto molto concreto. Questo mondo si vede che è stato progettato, costruito per accogliere questo mega esperimento scientifico del risveglio dell'umanità, perché lungo le rive del fiume, o a intervalli regolari, diciamo ogni chilometro, ogni 800 metri più o meno, c'è un edificio, un piccolo edificio, dove tutti quelli che si sono svegliati intorno a quell'edificio possono recuperare degli indumenti, diciamo, molto semplificati, e con un classico effetto di replicatore alla Star Trek, a intervalli regolari di tempo, all'interno di opportuni contenitori che sono stati distribuiti, che sono diciamo presenti in numero pari al numero degli esseri umani resuscitati, ritrovano cibo, ma anche in maniera, diciamo, più o meno semi casuale, anche qualche genere di conforto, tabacco, liquore, così.
Tutto organizzato.
Sì. In questa ambientazione assolutamente fantastica, che, come accennavate voi, si presta a qualunque tipo di sviluppo immaginabile e possibile, Farmer, con grandissima maestria, comincia a raccontare quindi la storia di alcune persone, di alcuni personaggi molto famosi, che poi incontrano magari invece l'uomo comune piuttosto che personaggi più strani. Comincia a raccontare la storia di queste persone che si svegliano, che prendono coscienza di questa situazione e che cominciano ovviamente a interrogarsi su che diavolo è successo, quale sarà il motivo per cui sono lì, perché al di là di quello che ho descritto poi non c'è nessuna spiegazione, non c'è nessuno che interviene a dire perché sia stato fatto questo, che cosa stia succedendo, e comincia un lungo viaggio che attraversa, diciamo, le diverse popolazioni, persone che sono state risvegliate, nel tentativo di piano piano si delinea un progetto di risalire il fiume, di percorrere questo immenso fiume, risalire alle sue sorgenti e quindi cercare di capire che cosa succede. La storia si sviluppa lungo 5 volumi, i primi 2 sono assolutamente fantastici, naturalmente in questo, no, l'intreccio è sì avventuroso, ma la maestria di Farmer è anche nel descrivere naturalmente le relazioni che si creano tra le persone, la riproposizione di alcuni temi classici dell'umanità, la voglia di potere, di dominio, l'amore piuttosto che l'odio, antichi odi ancestrali che si risvegliano, personaggi inquietanti, c'è cioè il gerarca nazista, uno di quelli famosissimi, Hermann Göring, che è uno dei protagonisti, Giovanni senza terra, no? L'usurpatore del
principe
trono.
Giovanni,
esattamente. E dall'altro lato poi ci sono appunto personaggi molto positivi, tra cui spicca questa figura poco nota tra di noi, diciamo, almeno io non lo conoscevo prima di incontrarlo nei romanzi appunto di Farmer, di Richard Burton, questo famosissimo a quanto pare esploratore inglese che ha una storia sua propria nella vita reale, diciamo, assolutamente avventurosa e particolare.
E Ulisse, in ogni romanzo lui, diciamo, come protagonista prende personaggi famosi o...
Sì, c'è un intreccio nel quale nei diversi romanzi appunto i personaggi che ho nominato in parte ricompaiono, in parte vengono sostituiti, e un po' anche lui viaggia da un punto all'altro finché poi si forma un gruppetto di persone che si lancia in questa avventura della risalita del fiume, dell'andare verso le sorgenti del fiume, che è anche il titolo di uno dei romanzi in questione. Poi c'è anche naturalmente, diciamo, una descrizione molto interessante di come rinasca la tecnologia che si contamina con i racconti delle persone provenienti dai vari periodi storici. Quindi viene ricostruita una barca fluviale di quelle, no, classiche del periodo di New Orleans, no? Quei barconi, però arricchita con la tecnologia contemporanea. Con
una commistione anche di tecnologie storiche unite.
Oh, bello, poi mano a mano si svela la trama, che naturalmente qui non raccontiamo. La cosa da dire è: i primi due romanzi sono un capolavoro assoluto, bellissimi, divertentissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, mano a mano, ahimè, a fronte di questa idea così bella, almeno nella mia personale percezione, il ciclo comincia a sentire un po' di fatica. La soluzione finale, personalmente, mi ha lasciato piuttosto freddo. E soprattutto anche il modo di raccontare, di descrivere la storia, ma piano piano si sfilaccia un po', i romanzi diventano più lunghi in maniera un po' inutile, e insomma, diciamo che almeno dal mio personalissimo punto di vista, che poi, diciamo, io l'ho vissuto quando ancora non era completato il ciclo, quindi diciamo ho letto i primi tre che erano pubblicati alla data in cui ho incominciato, che era la metà fine degli anni 70, una stanza significativa alla fine proprio degli anni 70, e una cosa piuttosto lunga fino agli inizi degli anni 90 per il quinto e conclusivo volume, e devo dire che per me è stata un po' una delusione. Però
immagino non l'avesse ideato tutto.
Aveva ideato tutto assieme, vista anche proprio la grande estensione temporale, e devo dire appunto, questo è un po' un vizio di Farmer, perché anche nell'altro ciclo che adesso citerò ha fatto la stessa cosa, cioè ha scritto una prima parte molto bella, avvincente, interessantissima, poi ha avuto una lunga interruzione, poi ha scritto altre cose, altri romanzi anche molto belli, quando è ritornato per concludere il ciclo del fiume, così come per concludere l'altro ciclo diversi, secondo me ha fatto un po' all'asimo, dai, almeno dal mio personalissimo punto di vista, no? Tentativo di tornare su un'opera molto molto bella, diciamo giovanile tra virgolette, non gli è riuscito fino in fondo. Il ciclo del fiume è stato recentemente, proprio quest'anno, rieditato da Fanucci, che sta facendo quest'opera veramente meritoria di andare a riprendere e a ripubblicare queste opere, altrimenti difficile reperibilità, quindi è disponibile con, credo, tutti e cinque i volumi separatamente, venduti a un prezzo anche abbastanza accessibile, ed è sicuramente comunque una di quelle cose che l'appassionato di fantascienza nella sua libreria deve tenere. È in ogni caso una lettura estremamente godibile, con questa piccola controversia appunto che avevo annunciato fin dall'inizio, cioè questo fatto che comunque in termini di stile, in termini di brillantezza della conclusione, secondo me un po' da un po' di fatica si fa.
Massimo, che tu sei.
Se non l'avete letto, ragazzi, almeno i primi due volumi ve li raccomando in maniera assolutissima.
Annotati.
Sì. Massimo, ma l'edizione Fanucci ha anche una nuova riadattamento oppure è una, proprio una riedizione, punto e basta? Che tu sappia.
Intendi traduzione?
Che io sì, sappia. L'edizione, diciamo, di cui parlavo io, quella che ho letto, è dell'editrice Nord, come al solito, che in quegli anni veramente ha fatto, diciamo, sì, la mena delle opere belle della fantascienza. Mi pare che Fanucci non l'abbia ritradotto, ma abbia semplicemente rieditato, preso i diritti, editato. La traduzione è, c'ho qui davanti a me il numero 1, vediamo subito, di Gabriele Tamburini, almeno quello lì, diciamo, il primo volume. Non mi pare che sia stato ritrodotto, non credo. Uh-huh. Non lo posso giurare, mi hai preso un po' in castagna, è una cosa alla quale non avevo fatto particolare.
Vabbè, Omar, dai, lo cerchi, lo mette, no?
Sì, sì.
Così ti do il compitino.
Va bene.
Allora, rapidamente, se me lo permettete, se non avete domande, non volete fare considerazioni.
No, 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 prego. Io mi sono annotato il ciclo, poi me lo recupero.
Altro ciclo meraviglioso di Farmer, con gli stessi, proprio è un po' il gemello di quello precedente, cioè in termini di struttura. Questa volta sei romanzi, di cui praticamente quattro, mi pare, sono più o meno consecutivi, molto vicini l'uno all'altro, e poi ci sono un quinto e un sesto che sono invece distanziati nel tempo un bel po', e il ciclo in italiano è stato tradotto dai fabbricanti di universi, Universe Maker, che è anche una dicitura che compare in originario inglese, anche se in inglese il ciclo viene chiamato il ciclo del mondo a livelli, The World of Tyre, perché introduce anche qui un'idea interessante che è stata ripresa in varie maniere nella fantascienza, che è quella dei cosiddetti mondi tascabili, cioè nell'immaginario in questa soluzione, diciamo, sulla natura dell'universo da parte di Farmer, sostanzialmente una delle cose più divertenti di questo ciclo è il racconto che il nostro universo, così come noi lo percepiamo, in realtà è una falsificazione, è un falso, perché il nostro universo è, da un punto di vista reale, molto più piccolo di quanto non appaia, è stato costruito non da Dio in senso generale, non, diciamo, non dal fattore supremo dell'universo come potremmo intenderlo noi, ma è stato costruito da, diciamo, una sorta di razza di avanzatissimi superuomini semidei, con una tecnologia che a quanto si capisce è assolutamente molto molto al di sopra di quanto noi possiamo concepire, ed è stato costruito come un universo tascabile, diciamo alle dimensioni più o meno reali fino a Giove. Da Giove in poi, quello che noi percepiamo in termini di profondità dell'universo, migliaia di stelle, eccetera, cioè è tutto finto. È come se fosse dipinto su uno sfondo, no? E anche tutte le prove, diciamo, fossili della storia dell'evoluzione, cioè tutto finto, tutte fatte apposta, perché questi, appunto, fabbricanti di universi tascabili hanno, diciamo, delle capacità così avanzate, diciamo dei poteri o una tecnologia così avanzata, che possono permettersi proprio di decidere di costruire non solo, diciamo, la storia dell'universo tascabile che mettono in piedi, quanto piuttosto anche proprio le proprietà fisiche.
Che farlo proprio fisicamente, appunto. Interessante.
Le caratteristiche fisiche, le leggi, no? Che regolano quello specifico universo, e naturalmente lo fanno anche in modo da riservare a se stessi questo ruolo di dei o di semidei. La storia comincia con uno di questi fabbricanti di universi che riscopre se stesso, che insomma scopre alla fine, attraverso una serie di colpi di scena iniziali, che era stato sconfitto, tra virgolette, da uno dei suoi avversari in questa razza di semidei, e esiliato ad una vita in questo che lui crede l'universo originale, quello della Terra, in cui era diventato un impiegatuccio o qualcosa di questo genere, no? E quindi verso la metà del suo ciclo vitale, diciamo più o meno alla mia età, mi pare di ricordare, e aveva nella descrizione iniziale di Farmer, anche abbastanza simile, bello cicciotto, insomma, con un po' di difetti tipici di quella che diciamo chiamiamo età matura, scopre però poi per una serie di circostanze che c'è qualcosa di strano in questa sua storia, riscopre i suoi poteri, riscopre questi varchi tra gli universi tascabili. Da qui parte questa catena di avventure estremamente bella. Naturalmente ci sono tutti i temi classici, c'è l'innamoramento, no? Quindi il nostro eroe si scopre anche perché si innamora di una driade, quindi una, diciamo, questo è un tema classico di Farmer, dell'essere umano che si innamora di una donna che però non è di natura umana.
No. È vero.
Parte una serie di avventure fantastiche in cui c'è in ogni romanzo la scoperta di un nuovo mondo, quindi il protagonista, in realtà i protagonisti sono più di uno, ma comunque il protagonista, diciamo, principale, che è appunto uno di questi super uomini, questi semidei, comincia ad andare in cerca, no, dei suoi nemici, li riscopre, e viaggia di mondo in mondo introducendo ogni volta un mondo che ha caratteristiche differenti e che quindi, no, è
lo
stato
spiazza,
in qualche in maniera modo, sì, costruito in un modo da avere delle leggi fisiche e chimiche diverse da quelle a cui siamo abituati, e questo contribuisce a rendere estremamente godibile questo viaggio tra gli universi. Peraltro nella prima parte del ciclo lui è convinto, nel primo romanzo in particolare, il protagonista è convinto che mentre che lui viaggia tra universi tascabili, mentre quello della Terra è l'unico vero universo. Poi scopre invece che anche quello Terra è un universo tascabile, quindi rimane poi questo dubbio di se esista un vero universo o se in effetti è tutto comunque basato su questo discorso dei mondi tascabili. È particolarmente godibile la parte in cui lui scopre che dopo Giove non c'è niente e che quindi comincia a chiedere: ma come? Ma il cielo? Ma le stelle? Dice, no,
quasi quasi dichiano, come... no, può essere.
Uno che si è ispirato dichiaratamente a questo ciclo di romanzi è Roger Zelani. Vi ricordate il ciclo,
sì,
dei Principi d'Ambra? Che
sì,
comunque,
sì,
è una serie di mondi in cui si può viaggiare, c'è un unico mondo che è quello. Ecco, Zelani, tanto è vero che nella edizione che ho qui al mio fianco di Cosmo Oro dei Fabbricanti Diversi c'è una introduzione al ciclo di Farmer scritta da Zelani, in cui Zelani appunto racconta di questo colpo di fulmine con questi primi romanzi del ciclo di Fabbricanti Diversi, e successivamente lui ha dichiarato che la sua idea del ciclo dei Principi di Ambra si rifà in qualche maniera a queste atmosfere introdotte da Farmer. Insomma, come avete capito dalla mia descrizione, il personaggio è controverso, ma è un gran maestro della fantascienza, no? Ha veramente scritto delle cose fantastiche e che diciamo vanno lette assolutamente, sono godibilissime. Poi può darsi pure che il giudizio sul modo di chiudere, diciamo, queste storie sia, diciamo, una mio personale sentire, anche forse motivato dal fatto che appunto io ho letto le prime parti di questi cicli, un po' sono state scritte, no, così, e io le ho lette in contemporanea, quindi poi sono passati 10 anni, magari le mie aspettative sul finale del mondo del fiume erano molto molto forti e quindi poi sono rimasto un po' deluso. Due chicche velocissime: ha scritto tra tantissimi altri romanzi due che sono fantastici. Uno è una riscrittura dei viaggi del Giro del Mondo in 80 giorni,
Jules Verne,
che si intitola The Other Log of Phileas Fogg, il diario segreto di Phileas Fogg, in cui riscrive da capo esattamente la stessa storia di Verne, però punto di vista, cioè diciamo tutto l'inseguimento, no, il viaggio, la scommessa del protagonista di Verne in realtà viene letta in chiave della sfida tra due alieni che si inseguono sul pianeta Terra, quindi è, diciamo, il diario segreto in cui si svela che Phileas Fogg era un alieno che viene inseguito da un altro alieno, ed è un libro divertentissimo e godibilissimo. E un altro è Venere sulla conchiglia, che non, diciamo, non provo proprio a descrivere, un romanzo, come potremmo dire, un po' sui generis, che dà una magnifica definizione di immortalità che non posso fare a meno qui di citare, con un pizzichino, diciamo, di violazione della, diciamo, classica, del classico bon ton del Sal Professor, che però devo fare perché Farmer se lo merita.
Vai, vai.
L'immortalità è un dolore al culo.
Interessante.
Tra l'altro, qui comincia
Max. la prima frase del romanzo, che è molto bello, molto divertente, e vi assicuro che quando si arriva alla fine del romanzo si scopre che era vero.
Ah.
Mortalità è un dolore al culo. E con questo, diciamo, piccolo mistero da svelare, diciamo, per stasera mi fermerei sulla figura di Farmer. Naturalmente, se volete fare qualche osservazione o qualche commento, eccomi qui.
Sei stato
No, io...
esaustivo, penso. Io mi sono annotato sicuramente i libri, poi sai che io pian piano poi recupero, diciamo, le cose che tu suggerisci.
Da
Direi,
fare.
Max, l'unica cosa che mi viene, se sei d'accordo, ma velocissimamente da suggerire, è che invece, sempre di Farber, chi invece ha voglia di emozioni e sensazioni molto forti, quella che è la trilogia dell'immagine della bestia, secondo me.
Ah, ti ripeto, ci sono
Sì.
Farmer veramente esplorato una serie di lati oscuri, se vogliamo, quindi l'orrore rivissuto in chiave contemporanea in maniera estremamente vivida, appunto i temi della sessualità, in particolare questi del rapporto tra l'umanità e una sessualità proiettata, diciamo, al di là dell'umano, che pure è stata, diciamo, una cosa assolutamente sconvolgente nell'epoca in cui sono stati scritti questi romanzi, ancora oggi nella rilettura è molto forte. Un altro tema affrontato da Farmer è quello della divinità, in senso stretto, del rapporto con la divinità, in particolare il ciclo, se non vado errato, di Padre Carmody, La Notte di Stelle, mi pare che si intitoli. Ma ce ne sono ancora. Farmer è un personaggio interessantissimo, molto provocatorio, ma nello stesso tempo capace di mettere, diciamo, di descrivere con immagini, suoni, colori, sentimenti, la profondità delle emozioni e delle curiosità dell'essere umano.
Si vede che anche i suoi scritti sono abbastanza corposi, quindi grazie per avercene indicato qualcuno stasera. Facciamo tesoro come sempre. E ci risentiamo alla prossima puntata di Fantascientificast.
Vi aspetto qui sulla Resurrection, ragazzi.
Ciao Max.
Ah.
Ciao Max.
Ciao. E anche la nuova stagione di Fantascientificast non poteva mancare la nostra rubrica dedicata al lato rosa della fantascienza. Ciao Sonia!
Ciao Mar, ciao Paolo.
Ciao, bentornata, neomamma.
Grazie,
Come lo stiamo tirando su questo piccolo? Già pane e fantascienza, immagino.
grazie. Ovviamente sì, ha il suo pigiamino con le astronavi, la sua copertina con il dottor Wu, lo stiamo lavorando ai fianchi, gli facciamo vedere tutto quello che deve essere visto. E ha già le sue preferenze, abbiamo visto che gli piace più la vecchia Star Wars, come ovvio che sia. Che preferisce il decimo dottore.
E di J.J. Abrams cosa ne pensa? Bella
No.
questa qui.
Sai, c'è un giudizio ambivalente su J.J. Abrams. È geniale all'inizio, poi si perde. Vedi, alla voce l'ho.
Vedi, sta già capendo. Allora, hai accennato del dottor Wu, è proprio l'argomento di stasera, anzi, parliamo di
Esatto.
un lato particolare di questa serie storica, a tutti gli effetti.
Il lato che lo caratterizza, i companion, i suoi compagni di viaggio, perché il dottore è un alieno proveniente da Gallifrey, un pianeta non meglio collocato, che viaggia in questa cabina del telefono, poi in realtà è una cabina della polizia di quelle degli anni 60 inglesi, che si chiama TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, e viaggia attraverso il tempo e lo spazio, e di tanto in tanto si accompagna con umani per lo più, anche se alcune volte si sono visti altri alieni, ma a rari casi, anche se uno è fondamentale, poi ne parleremo. Viaggia con questi umani, fa vivere loro avventure incredibili e questa storia, questo leitmotiv va avanti dal 63, perché il dottore in qualità d'alieno non muore, si rigenera ogni volta che devono cambiare attore, quindi ogni volta si può creare un nuovo dottore. Siamo attualmente all'11ª reincarnazione, interpretata da Matt Smith, nella nuova era scritta, diretta, prodotta, eccetera, da Stephen Moffat, che è un famosissimo autore BBC, creatore anche dello Sherlock moderno.
Ah, sì.
Anche detto il crudele troll della BBC, visto che è crudelissimo con i suoi fan.
nel senso che li tiene sulle spine?
Gli fa di tutto, veramente è una persona crudele, li tiene sulle spine, rispondeva ai Twitter prendendoli in giro, lasciandoli sempre in sospeso, stravolgendo molto di quello che è stato il dottor Wu. Ci sono infatti opinioni ambivalenti sul suo lavoro.
Interessante.
E adesso il dottore viaggia con Amy e Rory, una coppia sposata, perché non necessariamente il compagno ne è uno solo, a volte sono più d'uno, e fra poche puntate, da quello che sappiamo, cambierà di nuovo e avremo di nuovo il dottore in viaggio con una ragazza, perché tra le altre caratteristiche della rigenerazione è andato ringiovanendo. Il primo dottore era un anziano, dalle sembianze quasi merlinesche. Adesso è Matt Smith, che ha 28 anni scarsi, se non sbaglio, quindi possiamo partire.
E quindi giustamente, diciamo, si accompagna per cui, a qualche ragazza.
Per cui sì. Sonia, si può dire tranquillamente che il Dottor Who è attualmente la più longeva serie televisiva di fantascienza a questo punto.
Lo è assolutamente, ed è anche annoverata nel Guinness dei primati come tale, nonostante lo iato che c'è stato fra l'89 e il 2005, se adesso le date precise, ma dovrebbero essere queste. 2005, quando siamo ripartiti col nono dottore interpretato da Christopher Eccleston, erano passati più di 10 anni. Però sì, non c'è mai stata una vera interruzione, perché ci sono state dei prodotti creati con l'approvazione della BBC, tipo audiobook, storie, anche fumetti, se non ricordo male, quindi c'è stata sempre una continuità nella narrazione del dottore. Chiaramente quello che è successo dal 2005 a oggi è stato una rivoluzione, perché la grande caratteristica delle companion precedenti, tutte quelle che hanno accompagnato dal primo all'ottavo dottore, è che non c'era nessun tipo di, come dire, coinvolgimento sentimentale, cosa che invece è uno dei temi ricorrenti nelle nostre companion. La prima volta che si vede il dottore è un anziano signore, anche abbastanza burbero, che viaggia con sua nipote o presunta tale, e nel TARDIS salgono un professore e una professoressa, e quindi tutti i companion che sono seguiti da quel momento erano amiche del dottore, anche la famosissima Sarah Jane,
che poi ha avuto uno spin-off.
Le avventure di Sarah Jane, è morta da poco l'attrice, peraltro.
Ah,
sì, è morta da poco, tanto è vero che la sesta stagione del reboot le è stato dedicato in memoria. E anche lei, che pure è stata molto dirompente, perché comunque era una scienziata, teneva testa al dottore in qualche modo, anche con lei non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento, perlomeno non è mai stato esplicitato, anche perché il dottore in Inghilterra è una trasmissione per bambini.
Sarah Jane, di che anni parliamo più o meno?
Ma Sarah Jane si è accompagnata al terzo e al quarto dottore, quindi parliamo
anni 80.
Sì, gli anni 80, sì.
Perché poi c'è stato un buco tra la programmazione degli anni 80 e la programmazione del 2005, se non mi sbaglio.
Dall'89 al 2005 c'è stato proprio il fermo.
Dall'89? Accidenti.
Mi pare l'89, se mi ricordo bene, sì. Però ecco, le companion, soprattutto le donne, hanno rappresentato probabilmente uno degli elementi che ha fatto sì che il dottore fosse così trasversalmente amato, perché lascia stare il fatto che noi in Italia lo conosciamo pochissimo, sono andate in onda qualche puntata del quarto dottore e adesso vanno in onda su canali satellitari a orari, vabbè, lasciamo stare, sì. Non escono in DVD perché falliscono le case di produzione, disastri abominevoli. Nel mondo anglosassone il Doctor è un personaggio di famiglia, un po' come Pinocchio da noi, è fortemente presente nella cultura popolare e le Companion sicuramente ne sono state un ottimo tramite per ottenere questo risultato, perché hanno permesso a un genere che, lo sappiamo tutti, è quasi sempre virato al maschile, di avere degli elementi femminili in cui le donne potessero in qualche modo immedesimarsi o riconoscersi, perché è ovvio che Romana, la Companion, che era lei stessa una Time Lady, cioè un'aliena di Gallifrey, quindi intelligenza superiore, eccetera, magari non ti ci puoi proprio immedesimare, però con Sarah Jane o con Jo, che fu creata appositamente per fare la parte del pubblico, perché non era particolarmente sofisticata, era molto pragmatica e a volte anche molto ingenua. Però puoi immaginare una spettatrice degli anni 60, Jo era perfetta per poter sognare di viaggiare con col dottore.
Bastava per i tempi, possiamo dire così.
Bastava per i tempi, ma anche perché comunque adesso magari Jo appunto era un pochino maschilista ancora come personaggio, ma molte delle donne del Doctor sono state comunque donne forti. La stessa prima Companion, o comunque colei che ha viaggiato col primo dottore interpretando il ruolo di... Aspetta che mi sono un attimo impallato.
Tranquillo.
Interpretando il ruolo di... della professoressa, è stata colei la quale tiene testa al dottore quando lui dà i numeri, perché questi due professori entrano nel TARDIS, scoprono l'esistenza degli alieni eccetera, il dottore li chiude dentro e li porta via, e a un certo punto il TARDIS rimane incastrato nello spazio-tempo, anche perché la TARDIS, mi si perdoni, è una donna il TARDIS, e la TARDIS non è che obbedisca sempre al dottore, anzi, come abbiamo avuto modo di sapere, più che portarlo dove vuole, lo porta dove deve essere. E quindi a un certo punto il dottore perde la pazienza e l'unica a rimanere lucida è la professoressa umana, terrestre. E parliamo di gli anni 60, i primissimi anni 60. Quindi comunque era un messaggio positivo verso le donne, anche se, ti ripeto, poi c'è stato molto... anche per benismo, erano donne molto specchio della propria epoca, quindi quello che dovevano essere, magari vestite anni 60, però non per questo completamente emancipate.
Però diciamo che qualche elemento di rottura l'avevano già messo all'epoca.
Assolutamente sì.
Rottura nel senso positivo del termine, ovviamente.
Sì, per dirti, la stessa Jo che nominavo prima era una stunt, per cui faceva delle cose a livello fisico pazzesche. Poi siamo arrivati ai nostri dottori, perché i fan del dottore hanno ciascuno un dottore e te lo sanno dire subito chi è il loro dottore. Il mio è il decimo, Ten. Con le nostre Companion ci sono le donne di oggi, quindi donne emancipate, donne indipendenti, donne che hanno un lavoro, donne che magari non si fanno neanche troppi problemi a esprimere chiaramente quello che vogliono o a cercare di ottenerlo. Rose, che è la grande Companion della nostra epoca, anche se giudicata in maniera ambivalente per una serie di ragioni, non voglio spoilerare nessuno, però giudicata in maniera ambivalente.
Però poi dedicheremo ampio spazio al dottore anche in fantascientifica, quindi non anticipiamo nulla, hai ragione.
Appunto. Però Rose è vero che inizia con un lavoro di commessa, ma Rose è coraggiosissima, Rose non si ferma vicino a niente, Rose è profondamente umana e questa sua umanità che la rende così importante anche agli occhi del dottore, sia di Nine che di Ten. Oppure quando arriva Martha Jones, la companion di Ten. Ten avrà tre companion, Rose, Martha e Donna. Martha fa il medico, tanto è vero che quando viaggiano nell'Inghilterra del 1600, al 1600 di Shakespeare, se non ricordo male l'episodio, lei a un certo punto dice: fatemi passare, sono un dottore. Rimangono tutti basiti che una donna è anche di colore, Martha Jones, quindi,
tra l'altro.
Quindi l'altro giorno leggevo l'articolo di una blogger che raccontava di come la sua sorellina dodicenne adorasse il dottor Wu perché c'erano queste donne. Lei diceva: io da grande posso essere qualunque cosa, io da grande posso viaggiare con il dottore, io da grande posso essere il dottore, perché sai, siamo all'undicesima reincarnazione, si vocifera che il dottore possa rigenerarsi un massimo di 12 volte. E c'è una corrente di pensiero che sostiene che forse sarebbe ora
di...
che diventi donna, perché quando si rigenera cambia tutto, perché non donna?
Sarebbe un bel cambio radicale, anzi forse il coronamento e la completezza di quello che ha descritto oggi, forse.
Esatto, se qualcuno vogliamo. L'ha chiesto a Moffat, Moffat ha risposto...
Sì, è il suo solito modo di fare.
Sì, sì, bellissimo come sempre. E quindi ecco, confesso che io stessa alla fine sono diventata una tossica del dotto, perché c'era Rose, e per quanto Rose sia appunto così ambivalente, così difficile da amare to cure, perché tra l'altro è interpretata molto bene da Billie Piper, non si capisce una parola di quello che dice, è truccata che sembra che se lo sia spalmato in faccia con la pialla il trucco. Però è una come te e fa cose incredibili, e fa cose veramente incredibili. La puntata che porta la rigenerazione da 9 a 10, cioè, tutte vogliamo essere Rose, o anche donna che è interpretata da Catherine Tate, no? Una comica inglese, è famosissima dalle loro parti. Bridget Jones a bordo del TARDIS, è meraviglioso poter assistere a una cosa del genere. Bridget Jones che però sa come mettere alle strette il dottore, sa anche come fermarlo quando il dottore della nostra epoca è un dottore molto giusto, molto super partes, ama indistintamente tutte le forme di vita, però è anche, ha anche dei sentimenti, e a volte il dottore può arrabbiarsi, e quando questo accade qualcuno deve frenarlo, e di solito questo lo fanno le companion nella nostra epoca. Il discorso è un po' diverso per quello che riguarda Eleven e Amy Pond, per non parlare di Riversong, che è uno dei personaggi chiave della scorsa stagione dell'undicesimo dottore, di cui non possiamo assolutamente dire nulla perché rischieremmo veramente di rovinare la sorpresa a chiunque. Ma Riversong è fortissimo come personaggio femminile, la professoressa, cioè la dottoressa se non sbaglio in inglese, Riversong in giro armata, scava scavi archeologici, ed è l'unica che sappia guidare il TARDIS.
Ah, addirittura.
Oltre a essere la prima che ci spiega che il rumore che ci piace tanto è causato dal freno tirato.
Ottimo.
Però ecco, io posso immaginare la dodicenne di cui dicevo prima, che vede questa tizia fortissima, assolutamente indipendente, che tiene testa al dottore. E come fai a non immedesimarsi?
Sì, sì, quando... non ne può che rimanere colpita, ovviamente.
E magari vai a fare, oddio, spero non per lei in Italia l'archeologo, visto che, però magari vai a fare qualcosa del genere, perché poi tanto è successo a tutti che qualche personaggio di finzione possa averci cambiato, indirizzato in maniera diversa, per cui anche Riversong, perché no, la stessa Rose. È veramente, il mondo dei companion del dottore è un mondo straordinario, 35 attori l'hanno interpretato fino adesso, fra uomini e donne, e ogni storia meriterebbe di essere raccontata. Adesso noi abbiamo poco tempo e non possiamo tra l'altro appunto anticipare troppo di quello che poi sarà l'approfondimento, però ci sono state veramente delle storie meravigliose accanto al dottore, oltre che la storia del dottore stessa, che di suo chiaramente
Fenomenale, insomma.
Gias, sì, assolutamente mitologico.
Insomma, ogni storia del suo companion, diciamo, può dare spunto a... o fantasie a chi lo segue, per chissà, rimmaginare la propria vita. Ti ringrazio tanto, Sonia, e ci risentiamo in una delle prossime puntate sicuramente per riparlare di fantascienza in rosa. Grazie.
Grazie a voi.
Dunque, ritorna come gradito ospite per questa nuova stagione di Fantascientifica, sta a parlarci delle novità per il, diciamo, nell'immediato e nel medio futuro, il nostro amico Silvio Sosio, direttamente da fantascienza.com. Ciao Silvio.
Ciao Omar, ciao. Come
ciao.
Stai? Tutto bene?
Sì, tutto sì. Alla grande, siamo ripartiti proprio già a velocità smodata, come si dice. Allora, ci parli un po' delle novità cinematografiche di questa ultima parte del 2012, che comunque sono notevoli.
Sì, abbiamo avuto un anno con dei grossi colossal molto attesi come Avengers e Prometheus, che non tutti hanno rispettato le attese della vigilia.
Abbiamo appena finito di demolirlo nell'introduzione dell'episodio, il secondo, quindi...
Adesso... nel prossimissimo futuro il film un po' di qualche rilevanza che arriva è Total Recall. La domanda che sorge sempre spontanea su questi film è: ma come mai abbiamo appena finito di vedere il Total Recall vecchio e già ne fanno uno nuovo? In realtà sono passati credo una ventina d'anni, che sono sì, sempre meno dal remake dell'Uomo Ragno rispetto all'Uomo Ragno precedente, se vogliamo.
22 anni, in effetti, sì. 90.
No, beh, ma sembra l'altro ieri, se io l'ho rivisto da poco, in effetti, era...
Comunque questo Total Recall credo che sia, non l'ho ancora ovviamente visto, ho visto solo i trailer che sono reperibili in rete facilmente, credo che sia un po' diverso, soprattutto per il fatto che manca completamente il discorso marziano, no? Voi ricordate che il protagonista era un agente che poi va su Marte e alla fine praticamente riesce a terraformare Marte con un dispositivo alieno, eccetera, eccetera. Non faccio spoiler perché questo film nuovo non ha per niente tutta questa parte, mentre è molto più centrato sull'aspetto spionistico, con grossi inseguimenti nel traffico.
Più un film d'azione.
L'aspetto spy story.
Nel trailer ci sono varie scene che sembrano fotocopiate dal film originale, quindi il trailer cerca molto di richiamare alla memoria il film originale. C'è per esempio la scena in cui lui incontra questa ragazza con tre seni, no? Che è una delle cose che un certo tipo di pubblico ricorda di quel film, del film originale. Poi anche la scena in cui, adesso non vorrei fare spoiler, ma penso tutto sommato che chi sente questa trasmissione Total Recall l'abbia vista sicuramente. C'è una scena verso la fine in cui c'è lo psicologo che gli dice: guarda che tu non sei veramente un agente, sei sulla sedia del Recall e tutto questo è una cosa andata male, con la gocciolina di sudore che gli scende. Ve lo ricordate questo?
Sì.
Ecco.
Anche nel vecchio...
Nel trailer, quindi insomma, se c'è nel trailer vuol dire che tanto spoiler, non è, c'è la scena praticamente ricalcata identica, però al di là di questo mi sembra abbastanza diverso. A me è piaciuto molto nel trailer l'ambientazione con queste costruzioni creata al di sopra della città, no? Con questa sorta di secondo livello ambientata a Londra, molto curiosamente, non negli Stati Uniti. Quindi c'è
stile Nathan Never, diciamo.
Voi vedete questa città, e non sono espertissimo di Nathan Never, vedete questa città con la torre di Londra, il Big Ben, eccetera, eccetera, il ponte, e sopra, sorretto da delle grosse strutture metalliche, un altro livello, una città superiore.
Mm-hmm. Diciamo il classico concetto delle megacittà, una roba del genere. Sì. Tu l'hai visto in lingua originale o già la traduzione italiana in anteprima?
Questo trailer, c'è anche il trailer in italiano. Sì.
Ah, ok.
No, io i film non li guardo in anteprima, sinceramente preferisco vederli al cinema con la qualità del cinema.
E i popcorn.
In anteprima a cui ti riferisci tu, probabilmente non mi piaccio. Ho visto invece...
No, pensavo negli Stati Uniti è già uscito, no?
Mi coglio impreparato su questo, ma probabilmente sì, perché in Italia tutti i film che stanno uscendo adesso negli Stati Uniti sono prima dell'estate, da noi sono arrivati in Italia avevi degli europei di
No, no,
calcio.
lungi da me dire qualsiasi cosa. Poi prima stavo parlando di Prometheus, mio padre l'ha visto qualche mese fa, ma in aereo, quindi da noi è arrivato solo ora al cinema, però in lingua girano prima.
In anteprima invece, ma legalmente perché me l'ha mandato la casa di distribuzione per fare la recensione. È un film molto carino che è uscito nei cinema non molti giorni fa. Non so sinceramente se si trovi ancora perché è un film di quelli un po' da cercare. Che si intitola Eva, che è un film spagnolo, ma curiosamente sembra ambientato in Svezia. Sembra di vedere i film. Quelli della serie degli uomini che odiano le donne con ambientazione, che ha un tema molto, molto interessante segue la storia di un programmatore di carattere degli androidi, dei robot, anzi, che normalmente lavora programmando il carattere di robot pet, no? Come si dice? Cuccioli,
Cuccioli, sì,
cane,
cuccioli robot.
eccetera.
Tipo
Però.
l'Aipo.
Esatto. Sì, però questo è un film di fantascienza, quindi sono molto più sofisticati, sembrano gatti veri come comportamento, in realtà sono però meccanici. E gli viene proposto di programmare un robot bambino, basandosi sull'assunto che se è difficile programmare un essere umano, forse programmare un bambino è più facile. E la storia poi degli sviluppi, molto bello, insomma. Lo consiglio senz'altro perché è un film un po' difficile da trovare, ma è un film con dei concetti, con delle idee che tutto sommato purtroppo nei film di fantascienza non sempre si trovano. E poi è un film di fantascienza europeo, che è una cosa, insomma, a parte la Gran Bretagna, che da questo punto di vista è come gli Stati Uniti, ma film che provengano dall'Europa continentale di fantascienza è veramente raro trovare.
Ultimamente, se ci mandi riferimenti, poi li mettiamo nelle note.
Si intitola Eva, comunque,
Ok.
sarò abbastanza corto da non riuscire a trovarlo su Google.
Chiaro.
Va bene, il film invece più atteso per la stagione, ah no, prima di questo, però andando sempre in ordine di uscita, c'è Iron Sky, che è un film, una produzione semi-amatoriale, nel senso che è partita come produzione amatoriale da parte di un gruppo di cineasti dilettanti finlandesi. Che si è già fatto conoscere per un film parodia di Star Trek, intitolato Star Trek The Beginning o qualcosa del genere.
Star
Sì,
Vrai, forse. Sì.
Star
Sì,
Breccia.
Star Trek, certo, non deve essere Star Trek. E hanno fatto questo film in cui diciamo, si suppone che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti sono scappati sul lato oscuro della Luna. Poi faccio una nota sul lato oscuro della Luna. E quindi cosa hanno fatto? Sono rimasti lì, hanno sviluppato una civiltà tecnologica e adesso, a distanza di 60 anni dalla fine della guerra, tornano sulla Terra con tutti i dischi volanti per
Uno dei
conquistarla.
classici, diciamo, temi del complottismo, quello dei
Sì, però è
nazisti.
molto sorridere, c'è anche qualche attore, almeno uno, credo, un attore che ho già visto, adesso non mi ricordo come si chiama perché comunque non è un attore notissimo, ma sai, una di quelle caratteristiche che vedi spesso. Volevo dire, appunto, è partito con una sottoscrizione via internet, dove tutti i fan mandavano qualche soldo e così hanno raccolto, mi pare, tipo 1,5 milioni di dollari. Poi, siccome la cosa cominciava a diventare interessante, sono entrate le compagnie cinematografiche, è entrata anche, mi sembra, la Finlandia stessa come paese a finanziare, alla fine hanno raccolto. Tipo 7-8 milioni di dollari. Si vantano nelle locandine di aver incassato 4 milioni di dollari in Germania, che comunque rappresentano sempre solo la metà del budget che hanno speso, e comunque gli incassi non vanno mai tutti ai produttori, perché ovviamente una parte va al cinema, eccetera. Quindi non credo che riusciranno a recuperare tutti quei soldi che hanno speso, anche perché questi film sono sempre distribuiti in modo non professionista, insomma, quindi non è
Sportivo, diciamo.
Curiosamente invece in Italia questa volta viene distribuito veramente nei cinema dalla Moviemax, che tra l'altro distribuisce anche Eva, che è una casa di distribuzione che fa film indipendenti e spesso ne fa anche dei carini. Poi chiaramente penso che punteranno tutto su home video una volta terminata la distribuzione, perché sarà lì che riusciranno forse a vendere un po'.
Immagino, sì, un film del genere punta molto su quello, sicuramente.
Volevo fare la nota sul lato oscuro della luna, perché ha criticato dicendo il lato oscuro della luna non esiste, Dark Side of the Moon non esiste, perché la luna non è sempre oscura dallo stesso lato, ma la luna punta sempre allo stesso lato verso la Terra, e siccome gira è una volta illuminata da una parte e una volta dall'altra, non è vero che si vede la faccia, eccetera. Invece ho scoperto che si può dire lato oscuro della luna, perché non si intende oscuro relativamente alla luce, ma oscuro relativamente alle trasmissioni radio. Quindi viene chiamato Dark Side of the Moon nel momento in cui si dice che la navicella è sul Dark Side of the Moon, nel momento in cui gira dietro la luna e quindi non è più raggiungibile dalla Terra con le comunicazioni radio. Per cui è giusto dire il lato oscuro della luna.
In qualche modo è oscuro, diciamo.
Sì, sì. Va bene, l'ultimo film di cui parliamo un po' più diffusamente, forse anche il titolo più interessante, anzi sicuramente per il momento è più interessante. Dopo la scottatura di Prometheus naturalmente ci mettiamo tante molle a difenderci dall'eccesso di eccitazione su queste cose, anche perché questo è un titolo veramente rischiosissimo, perché può essere il capolavoro storico che cambia la storia del cinema, oppure può essere una baccata che non si capisce.
Bello, hai posto sulle spalle dei fratelli Wachowski una responsabilità.
Tra l'altro abbiamo un piccolo precedente, perché c'è un film con una trama abbastanza simile che è finito secondo me nella seconda categoria.
Ah, ok, stiamo parlando di?
Allora, il film in questione è Cloud Atlas, che in italiano che è tratto da un libro di David Mitchell, che è stato pubblicato, se non sbaglio, da Frassinelli un po' di anni fa, ma che comunque ci hanno assicurato che verrà ristampato e sarà nelle librerie.
Mi stai dando una notizia bella, perché preso dal panico non lo trovavo da nessuna parte, Amazon è sparito, nessun ebook, quindi...
Hanno notato anche loro che c'è il film, quindi non sono offesi.
Ok, meno male.
In italiano credo però che il libro si intitoli L'Atlante delle nuvole. Adesso è possibile che magari uscendo il film lo rintitolino Cloud Atlas. Fanucci lo farebbe sicuramente, Passinelli non lo so. L'idea qual è? Si parla di una serie di storie in qualche modo concatenate fra loro, che si svolgono in periodi storici differenti, dal passato molto lontano fino a un futuro molto lontano. Quindi ci sono un fracco di personaggi che in tutte queste storie. Le storie, se non ho capito male, anche nel film, non sono in sequenza, quindi si parte da adesso non so in che epoca sia la prima, che mi sembra che sia addirittura non dico una cavolata, ma mi sembra addirittura che sia tipo una preistoria, però non lo so per sicurezza, insomma, non mi ricordo. Sono mescolate, insomma, quindi si vede un pezzo di questo, un pezzo di quello, e lo spettatore, non so, devono essere veramente bravissimi per riuscire a tirare lo spettatore lungo tutto un film fatto in questo modo senza perdersi la strada.
Ci sono riusciti forse in passato queste storie di concatenazioni. Non è un film di fantascienza, però penso a Crash, non so se l'hai mai visto.
Sì, ma lì era già un film sull'intellettuale Crash. Stiamo parlando di un film di fantascienza che tendenzialmente, per quanto ci piacerebbe, non è, è un film che non può ambire da solo a un pubblico intellettuale, è un film che deve ambire un po' a
sì.
Basta, perché sono film che costano parecchio. Io lo confrontavo per questo schema di storie parallele in varie epoche con L'Albero della Vita, se l'avete visto. c'era Hugh Jackman tutto pelato nel futuro, no? Quella è un'immagine che è difficile scordarsi. Sinceramente era un film che davvero perdeva lo spettatore per strada in quel caso lì. Adesso vi dico anche il regista, che era un importante, guardo su IMDb, ve lo dico all'istante ricordandomi la memoria. Anche qui abbiamo degli attori molto, molto quotati, in particolare Tom Hanks, che da solo, almeno in altri tempi, da solo era una garanzia di un film di successo. Poi si è un po' perso per strada, però c'è stato un periodo, ve lo ricordate, cui vinceva l'Oscar praticamente tutti gli anni, no? Se non ce l'aveva vicino non glielo davano, solo perché ne aveva già vinti troppi nello stesso periodo. L'albero della vita è di Darren Aronofsky, ecco. Ecco. Adesso Tom Hanks è un po' di tempo, mi sembra, che non si veda fare grossi successi, però in questo film ricopre 1, 2, 3, 4, 5 parti.
Però
sì, perché sono i vari personaggi nelle varie epoche, no? E la sua controparte femminile è Halle Berry, che tutti ricordate certamente a partire da negli X-Men, eccetera, no, comunque un'attrice molto brava anche lei, ha vinto anche un Oscar per sì. Poi c'è Hugo Weaving, che una volta recita con la sua faccia.
In effetti,
beh, sicuramente la sua faccia la si ricorda in Matrix, però ha fatto almeno un paio di film in cui la sua faccia non c'era, soprattutto V per Vendetta.
V per Vendetta, esatto.
Film migliore, e lì insomma la sua faccia non si vede assolutamente mai. Poi ha fatto anche l'elfo nella trilogia del Signore degli Anelli. E insomma, questo è un film sicuramente da cui ci aspettiamo molto, però come dicevo abbastanza rischiosino da tutti i punti di vista. Recentemente è uscito il nuovo poster, dove c'è tutta questa folla di personaggi mescolati, che già insomma non promette benissimo.
Confonde le idee, magari non è molto appeal, non so, non ho ancora visto il poster, poi gli do un'occhiata sicuramente poi.
Comunque si possono trovare in rete i trailer, che invece sono molto originali.
Ok, li mettiamo tutti nelle note, i trailer dei film che abbiamo citato oggi. Resta con noi Silvio. Intanto grazie.
Parliamo delle altre uscite del prossimo anno, ci saranno sicuramente vari supereroi. E un'altra volta parleremo anche dei telefilm. Volevo segnalare solo un minuto. Primo film che è già cominciato negli Stati Uniti, si intende, ma penso lo faranno anche in Italia a stretto giro, perché è una di quelle produzioni abbastanza importanti, che è Revolution, che è una nuova serie prodotta da J.J. Abrams, che è ambientata in un post-apocalittico in cui è venuta a mancare completamente l'energia elettrica, per cui l'umanità e la civiltà è crollata, e ci troviamo in una situazione di barbari, insomma, e c'è tutto un mistero su come mai, chi ha fatto sparire l'energia elettrica, c'è qualcuno che ce l'ha ancora. Il primo episodio non è che mi abbia fatto impazzire, però ho letto un po' di interviste, mi sembra che delle idee ce ne siano, vedremo come prosegue.
Negli Stati Uniti immagino che comunque sia,
ha fatto degli ottimi ascolti il primo episodio, però c'è da dire che sono stati furbi, hanno mandato in onda una settimana prima di tutte le altre serie, no? Per cui praticamente non c'era nient'altro da vedere, per cui tutti hanno guardato quella.
Hanno bruciato sui tempi, interessante come mossa.
Da questa domenica in poi cominciano tutte le serie importanti dell'autunno, per cui dalla prossima settimana sarà un po' più difficile combattere contro la concorrenza.
Tra l'altro, Silvio, sempre ribadendo in casa JJ, c'è il nuovo Star Trek anche l'anno prossimo.
Giusto, giusto. Però verso la fine dell'anno, quindi...
Sì, se va bene, perché JJ ci ha già abituato a procrastinamenti della
uscita. No, non mi va, ci sto pensando.
Forse.
Un po' di cose.
No, per me è già girato.
Ah, ok.
devono fare solo post produzione, quindi non penso
con quel titolo allucinante che
ecco il titolo si è saputo di recente, che è Star Trek Into Darkness senza i due punti.
Chissà quale pianeta esploderà stavolta. No, l'ho battuto, ovviamente.
Dunque, il protagonista cattivo si dice Benedict Cumberbatch, che è l'attore che è stato scoperto con la miniserie di Sherlock, molto apprezzato, ha un seguito di fan femminili estesissimo. Comunque, è un bravissimo attore, devo dire. Le scommesse sono su quale storia venga ripresa. Alcuni puntano sulla storia di Khan, no, quella famosa del
Khan.
Altri invece, soprattutto basandosi su uno spoiler fatto da Carl Urban, pensano che sia la ripresa dell'episodio, il primo episodio, il pilota che fu girato della serie classica Where No Man Has Gone Before, che in italiano si titolava Oltre la Galassia, in cui c'era il Nostromo dell'Enterprise che si chiamava Mitchell, che prendeva poteri divini, diventava una specie di Q, potremmo dire oggi. E quindi Cumberbatch potrebbe avere il ruolo di Mitchell.
Interessante. Silvio resta con noi per i saluti finali. Allora, Fantascientificas 14 si chiude qui. Ricordiamo come sempre i nostri contatti: info@fantascientificas.it per le email, ovviamente lo spazio commenti e i social network. Ci trovate infatti su Facebook e su Twitter. Silvio, grazie ancora per queste anticipazioni.
Grazie a voi, alla prossima volta.
Alla prossima ciao, puntata e ciao a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo tra un paio di settimane. Ciao.
Ciao Paolo. Ciao. Ciao.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.